parlato di Web 2.0, di linguaggi Web 2.0. Abbiamo noi in linea Gigi Kogo, ideatore di 2.0 per tutti, è già il titolo, il nome di questo sito è significativo. Gigi, ci sei?
Ci sono, buonasera a tutti.
Allora Gigi, la puntata è abbastanza complessa, vediamo se riuscirei ad aiutarci a spiegare un po', a parlare di linguaggio del web 2.0. Allora io ti chiedo innanzitutto, cos'è 2.0 per tutti e perché all'interno di un progetto come questo avete sentito la necessità di creare anche voi un glossario web 2.0?
Beh, diciamo che il web non è una cosa facile, per quanto si dica... Tutti sono convinti che è il nuovo media dove stanno convergendo tutti, però obiettivamente i non nativi digitali, diciamo quelli che sono un po' più vecchiotti, stentano a capire questo linguaggio. Poi fra l'altro devo dirti la verità che noi blogger siamo ancora più complicati perché abbiamo un linguaggio tutto nostro, ci capiamo fra di noi, ma non è che siamo proprio convinti che tutti ci capiscano. Difatti,
lo fate apposta a capirvi fra di voi?
Ma forse, chissà.
Questo si può chiamare forse il blog snobbing, come dice la wiki sui blogging terms, vuol dire che c'è un certo snobismo all'interno del mondo dei bloggers.
Potrebbe esserci.
Sì, questo lo dicono in molti, ma secondo me non è tanto una colpa, cioè il fatto che ad esempio sia un po' complicato, un po' autoreferente, a volte nasconde il fatto che comunque il blog permette finalmente di uscire allo scoperto, cioè la gente si presenta, parla, racconta anche le proprie cose, quelle non dico intime ma interiori, e questa è una bella cosa. Il problema diverso è poi riuscire a condividerle. Se parliamo una lingua che gli altri non capiscono, non è che riusciamo a condividerle, ed è per questo che abbiamo provato un pochino fra di noi, ma gente che si conosceva poi anche nella vita reale, perché sono tanti blogger che ci troviamo o nei bar camp con i quali abbiamo lavorato assieme. Abbiamo detto andiamo un po' oltre l'autodeferenza e così andiamo verso la condivisione. Poi sai, diciamo, dirlo è facile, quando si comincia a scrivere, no, come voi dite, i neologismi, gli acronimi, e a descriverli non è una cosa facile, cioè banalizzare quello che di per sé è già complicato è un bel esercizio.
Scusami Mario, riuscire in questa operazione di codificazione della terminologia del web 2.0 è un qualcosa che secondo te è più semplice operando in ambiente di social networking oppure facendo una serie di sforzi individuali che volendo magari sono meno profondi perché uno solo non può quello che possono tanti ma al tempo stesso più precisi proprio perché più coerenti?
Ma secondo me la seconda, cioè nel senso è vero che tutti devono fare un piccolo sforzo. Vedi, il web 2.0 ogni giorno presenta nuovi servizi e questi nuovi servizi quasi tutti i blogger li prendono, li mettono sul proprio blog, li provano, sono nuovi, sono belli, parlano una lingua difficile, però fanno delle cose bellissime, poi li mollano, li lasciano andare. Secondo me bisognerebbe essere più semplice, non mettere proprio dentro tutto, ma prendere qui 4-5, non so se avete visto... Proprio su 2.0 per tutti, noi parliamo delle cose che ormai sono diventate i fondamenti del web 2.0, per cui le foto su Flickr, piuttosto che Last.fm come condivisione di musica, piuttosto che il famosissimo YouTube, che non pensiate che tutti lo conoscono, cioè i nativi digitali, i ragazzini lo conoscono benissimo, ma le altre fasce di età sono un attimino lasciate distanti da questo mondo, quindi concentriamoci sulle cose che stanno esplodendo e che stanno passando anche sui media nazionali. Forse quello porta un po' alla convergenza. Tante piccole cose durano una stagione, sono bellissimi servizi, ma forse non sono, come le definiamo noi, delle killer application del web 2.0.
Guarda Gigi, noi speriamo che attraverso il vostro sito voi riusciate a portare il 2.0 realmente per tutti, ma a questo punto, allora, non parliamo più di cose serie, giochiamo anche un po' come noi.
Ma noi giochiamo da nativi digitali, mi piace moltissimo l'essere nativi digitali. E chi vive ad Akihabara o... Anche tutti quelli che ascolteranno adesso la nostra interpretazione del tag del metatagging e della folksonomia. Per fortuna viene in nostro aiuto Gigi Kogo, ideatore di 2.0 per tutti. Gigi, ciao!
Ciao!
Allora, cosa vuol dire taggare e perché è una parola tanto odiata del gergo 2.0, se poi è vero che è tanto odiata?
Ma allora, innanzitutto che sia odiata l'avete anche detto voi in base a quella classifica che avete esposto lunedì scorso e che ci ha tanto incuriosito. E in effetti forse è più taggata da quelli che non sono nativi. per i ragazzi è normale, diciamo sostanzialmente come avete detto voi, taggare significa semplicemente etichettare ed è un metodo che già usiamo quando archiviamo le foto, i filmini, gli MP3 nel nostro disco, ma lo facciamo veramente tutti i giorni, inconsciamente e anche consciamente, anche quando dividiamo le cose in contesti separati o anche simili che siano. Noi nella blogosfera, cioè noi blogger, come dicevate voi quando scrivono, per noi taggare significa contestualizzare per parole chiave un articolo. Se l'articolo parla ad esempio dell'ultimo oggetto tecnologico, i tag potrebbero essere tecnologia piuttosto che gadget. Se l'articolo parla dell'ultima partita di calcio, magari amichevole, torneo estivo, Inter, Milan, eccetera. Quindi sostanzialmente è semplice, si tratta di etichettare.
Tu hai parlato prima di nativi, per nativi intendi nativi digitali, quelli che sono cresciuti all'interno del mondo web?
Assolutamente sì, sono loro che organizzano i dati in maniera totalmente diversa da come li organizzavamo noi.
Ma c'è un modo specifico di organizzare i dati di questi nativi, di noi nativi digitali?
Possiamo... Ma tu sei un nativo digitale, Mario?
Sono arrivato in ritardo, in
tu verità. Sei arrivato un pochino, sì, perché tu sei rimasto ancora alle canzoncine, quelle delle sigle anni 70.
Questo
tu sei
vero,
un nativo sigle anni 70.
Che poi si è avvicinato al digitale e lo utilizzo ogni tanto.
Tu l'hai taggato, hai taggato dalle sigle anni 70 e sei arrivato al 2.0.
Gigi, continua la tua risposta.
Diciamo che ognuno lo fa come vuole e forse è questo anche bello. E difatti sono proprio gli strumenti del web che si adattano al loro modo di etichettare, quindi di taggare dei nativi digitali. Ma i nativi già lo fanno con tutti quegli strumenti che vi ho detto e principalmente con la musica, le foto e i video. Prendiamo ad esempio la musica e le playlist. Sembra strano il concetto di playlist. Noi che siamo invece degli immigrati digitali, ascoltiamo ancora un CD-ROM dall'inizio alla fine. Lo stesso cantante, lo stesso disco. In pratica ereditiamo quello che facevamo ancora con la logica del vinile, ricordate? Loro invece no, fanno le playlist e le etichettano come estate, malinconia, amore, pop, house. Quindi fanno la playlist e la mettono sul loro lettore MP3, oppure la mettono in rete o difficilmente la masterizzano. Poi fanno la stessa cosa con le foto, anno, per soggetto, per livello di amicizia, e non parliamo poi dei video, perché questo un po' tutti guardando YouTube si rendono conto di come vengono etichettati.
Certo, la cosa interessante è che poi il tutto viene condiviso, e quindi mi viene da chiederti, social tagging, gli aggregatori di servizi di social networking e la loro relazione rispetto alla folksonomia, e invece il contrasto con l'antica tassonomia, quindi la categorizzazione autoreferenziale, l'antico il sito come te lo presento io, accettalo così o nient'altro.
Beh sì, in effetti qui cambia un po' tutto. Possiamo dire tranquillamente che il web è completamente rovesciato. E perché questo? Perché è una vera e propria rivoluzione. Ora non esiste più il concetto di un unico fornitore di informazioni, vi ricordate i cosiddetti directory, no? I generalisti. Con i social tagging praticamente tutti si creano un palinsesto personale e lì dentro mettono le loro informazioni filtrate e catalogate, come si dice, dal basso, no? Mentre dall'alto, quando viene categorizzato, si parla di tassonomia, dal basso si parla proprio, come dite voi, di social tagging, no? Proviamo a pensare ad esempio ai giornali. Se tu guardi un giornale, anche quelli online, sono divisi in categorie: politica, economia, sport, spettacolo, no? Mi piacerebbe, ad esempio, non lo sto sponsorizzando, però andate a guardarvi Wikio, che si scrive proprio così. Wikio è uno di quei giornali dove la parte di categorizzazione dall'alto sta sparendo, mentre gli articoli vengono fatti dal basso. Dove si possono aggregare tutte queste cose? Ci sono centinaia di strumenti web 2.0. Io ne propongo due che utilizzo spesso. Uno si chiama Protopage, si scrive proprio protopage, e l'altro si scrive NetVibes. Sono degli oggetti web 2.0 dove tu metti dentro le fonti di informazione come vuoi tu e come vuoi categorizzarle tu dal basso. Questa è veramente una rivoluzione. Certo, io immagino che sia difficile un giorno andare in edicola e dirgli dammi 10 pagine di politica di sinistra, 4 di sport NBA e 5 di, che ne so, calcio dell'Inter.
Stai prefigurando il nostro futuro. E allora io ti ringrazio, Gigi Cogo, ideatore di 2.0 per tutti, un progetto che, lo dice lo stesso nome, porterà e semplificherà il 2.0 anche a chi, un po' come me, ne capisce abbastanza poco, ma a questo punto...
Olen Suomalainen non fa parte del web 2.0, almeno per ora. Invece ne fa parte integrante Gigi Cogo di 2.0 per tutti. Gigi,
ciao.
Ciao. Allora, dici tu subito chi sono i nativi digitali.
Beh, innanzitutto io e penso anche voi non siamo dei nativi digitali, perché la prima distinzione dovrebbe essere fatta da un punto di vista anagrafico. Possiamo dire che sono quelli nati dopo il 95, tutti tutti quelli che hanno trovato, come si dice, disponibile già internet, la larga banda, la TV digitale, la TV tematica e ovviamente quella che noi definiamo proprio come l'apparato killer, il vero apparato che i nativi sanno usare, che è chiaramente il cellulare, il telefono mobile.
Certo, allora, quindi già hai dato una bella distinzione, mi è piaciuta, dopo il 95, questo è già un dato forte, ma quali sono le caratteristiche? Vediamo se riusciamo a identificare una caratteristica forte del nativo digitale.
Beh, io volevo fare una piccola citazione senza dire chi, ma un professore universitario un giorno gli chiedevo: ma mi dica professore, quand'è che l'innovazione tecnologica potrà essere sfruttata appieno dalle aziende italiane? E lui mi ha detto: guarda, quando la classe dirigente sarà costituita da quelli che cambiano 5 telefonini al giorno. Quindi dovrà esserci un riciclo completo perché effettivamente questi nativi digitali possano sfruttare appieno i bisogni digitali.
Però io non credo, Gigi, che bastino i 5 al giorno di cellulari se vengono utilizzati soltanto per i servizi voce. Se invece c'è un utilizzo intenso di servizi a valore aggiunto, anche magari quelli più banali, mi ricordo tantissimi anni fa esplose ascoltare i reality per cellulare, che sicuramente è una cosa stupida in sé, però già aveva in nuce un elemento di fruizione cross mediale.
Sono assolutamente d'accordo, diciamo che è l'evoluzione, sostanzialmente il nativo digitale evolve assieme agli apparati, diciamo che lui tende a chiedere la soddisfazione dei propri bisogni digitali, diciamo che finché gioca, finché fotografa, finché ascolta musica con il cellulare, lui lo domina, però non ce l'ha funzionale ai suoi bisogni. Quindi questa parte ludica può essere così, diciamo, propedeutica per quella che poi diventa strategica. E cosa intendo per strategica? Quello che appunto tu dicevi, cioè riuscire a fare ad esempio pagamenti, transazioni, ma già sono parzialmente possibili queste cose, si può prenotare tranquillamente il pagamento di un parcheggio, ma anche gli autobus in alcune città, Rimini e Roma lo fanno già. Negli Stati Uniti con i cosiddetti accordi di billing, quindi fra i gestori telefonici e le banche, si può pagare la spesa al supermercato semplicemente mettendo il cellulare vicino alla cassa, facendo clic e automaticamente c'è trasferimento attraverso questa funzionalità dei soldi dal proprio conto alla cassa del supermercato.
Gigi, noi ti ringraziamo, Gigi Cogo di 2.0 per tutti, che ha definito una delle caratteristiche fondamentali del nativo digitale, ovvero... A proposito di una buona amicizia che Versione Beta ha fatto sul web, abbiamo in linea Gigi Cogo, anche lui di 2.0 per tutti. Gigi, che ci deve parlare di una cosa abbastanza particolare. Infatti, oggi, se così possiamo dire, Gigi, innanzitutto ci sei?
Sì, ci sono.
Ok, ragazzi. Allora correggimi visto che ciao, ci sei. Ciao. Oggi, se così possiamo dire, è stata sperimentata in qualche modo una modalità di fare social networking legata strettamente a Versione Beta.
Quindi abbiamo il nostro social networking personale, Mario?
Non proprio. Focalizzato su di noi.
Insomma, un nostro social networking. E come si chiama? Con nome in codice Ning, vero Gigi?
Proprio Ning è un'ottima piattaforma per fare dei social networking, diciamo, contestualizzati. E adesso c'è il vostro, nostro, come possiamo dire, quindi è Ning, molto semplicemente l'indirizzo è versionebeta.ning.com.
Ning naturalmente è un'altra di queste startup americane, nata soltanto nell'ottobre del 2005, totalmente gratuita, e si occupa appunto di mettere a disposizione, come dicevi te, piattaforme che consentano a tutti di realizzare un social networking. Però al di là delle parole chiave, in concreto che cosa offre il Versione Beta di Ning?
Diciamo che lo spunto mi è venuto l'altra settimana quando avete fatto quella bellissima trasmissione su social networking collegandovi anche con ascoltatori esteri. Se avete notato, molti parlavano di piattaforme tipo LinkedIn. LinkedIn è una piattaforma di tipo professionale, come lo sono anche Neurona, Viadeo, dove praticamente i professionisti del web si scambiano fra di loro delle informazioni legate sostanzialmente al lavoro, al business. Poi ci sono le altre reti sociali che sono state ben evidenziate dai vostri ascoltatori, che io definisco un po' tamarre, come potrebbero essere appunto MySpace, Facebook, eccetera, che diciamo puntano un po' di più allo scambio di gadget, foto, filmati, eccetera. Ma c'è una via di mezzo, e la via di mezzo è proprio Ning, perché Ning mantiene un profilo di base legato al social inteso come condivisione e scambio, ma permette di creare contesti chiusi e quindi considero, ma questa è la mia prospettiva, poi vediamo se con i vostri ascoltatori possiamo fare una rete contestualizzata su versione beta, Ning molto più adatto per questo.
Ma quali possibilità offre quindi?
Su Ning chiaramente ogni utente registrato può da subito popolare la sua pagina per descriversi e proporsi al resto della comunità sicuramente di hobby, di esperienze lavorative, difatti questo è stato molto utilizzato ad esempio dai professori americani. Può mettere le sue passioni, poi c'ha il sistema di posta interno, i forum, viene mantenuto anche qui sicuramente quell'aspetto un po' ludico per condividere musica, foto e filmati. I pregi principali sono sicuramente l'altissima personalizzazione e la facilità di includere delle ulteriori applicazioni, cosa che su Facebook è molto più difficile. E ne abbiamo parlato anche le altre trasmissioni, qui si possono mettere tutti i tipi di widget possibili e immaginabili.
Fino anche magari a rendere però a volte la navigazione sui browser difficoltosa per gli antiquati PC che spesso ancora girano nel nostro paese, vero Gigi? Noi,
questo assolutamente è un limite, è vero, perché purtroppo queste applicazioni molto spinte che fanno molto uso di risorse purtroppo con i PC vetusti sono un po' difficili. Però vorrei puntualizzare su una cosa, l'effetto che si sta determinando sulle reti come MySpace e Facebook è quell'effetto che viene chiamato dropout, perché non c'è un grande senso di appartenenza, praticamente tutti fanno parte di un grosso network generalista e poi si aggregano per curiosità o per invito. Su Ning si sviluppa subito il senso di appartenenza perché già lo startup parte da un qualcosa di reale, quindi si continua a stare insieme.
Allora, Gigi, una sola cosa, il nome dell'indirizzo.
Il nome dell'indirizzo è versione beta, quindi vi aspettiamo su versionebeta.ning.com.
E allora appuntamento già a partire da stasera su versionebeta.ning.com, mentre sento delle...
Parliamo di FeedBurner, come abbiamo detto nell'intro, con i ragazzi di 2.0 per tutti, in particolare con Gigi Kogo di webeconoscenza.blogspot.com. Gigi ha realizzato di recente su internet, e peraltro è stata anche segnalata su www.versionebeta.it, ovvero il nostro sito, una mini guida a FeedBurner, ma più che mini guida io direi una mega guida, perché me la sono stampata, sono 30 pagine. Gigi, ma quanto tempo ci hai messo a fare questa guida?
Ciao ragazzi, pensare che ho solo cominciato, eh.
Hai solo cominciato?
Esatto.
Ma FeedBurner è davvero così fondamentale nella vita di chi è abbonato agli RSS Feed e davvero può renderla molto molto più semplice?
Io penso di sì. Allora, innanzitutto FeedBurner è un mondo, come avrai potuto vedere solo dalle prime 8 lezioni, chiamiamole così. Se si scende in profondità c'è veramente di tutto. Però cerchiamo di guardare la punta dell'iceberg, sicuramente è uno strumento utilissimo per tutti quelli che usano sistemi di comunicazione web come i siti web o come ancora meglio i blog.
Gigi, io allora facciamo una cosa, mettiamo che io sono un ascoltatore con poca dimestichezza con il web, voglio scaricarmi e seguire i podcast di versione beta e gli RSS feed dei blogger che collaborano con noi, voglio utilizzare FeedBurner, qual è il primo passo che devo compiere?
Allora, FeedBurner sostanzialmente si accede attraverso il suo sito, che è www.feedburner.com. È un servizio di Google, è stato acquisito ultimamente da Google. È un servizio universale. Praticamente questo servizio ti dice: tu che tipo di feed realizzi, proponi. Attenzione che FeedBurner non è per gli utenti finali, FeedBurner è per i produttori e serve ai produttori per ottimizzare al massimo quel flusso che poi gli utenti riusciranno a leggere nella maniera ottimale. Quindi andare su FeedBurner, collegarsi, entrare su feedburner.com, a quel punto c'è subito uno spazio. Per chi non conosce l'inglese e non sa cosa fare, quello spazio c'è scritto: brucia qui il tuo feed. Perché usa questa parola brucia? Perché FeedBurner parte dal presupposto che il feed che tu hai in attivo sul tuo blog o sul tuo sito non sia ottimizzato. Allora dice: metti qua direttamente l'indirizzo del tuo feed, al resto penso io. E questo è il passo iniziale. Lui lo brucia e dà un nuovo indirizzo. Quello è di base, diciamo, l'indirizzo ottimizzato. Poi vediamo in profondità che cosa può fare.
Quindi questo è il primo passo di FeedBurner, in qualche modo. Quindi il primo passo di questo nostro vademecum.
Va bene. Allora, torniamo a FeedBurner. Abbiamo fatto anzitutto una prima discriminante, perché io erroneamente all'inizio avevo detto: beh, ma cosa bisogna fare per chi vuole utilizzare al meglio e sincronizzare al meglio i propri RSS feed, quelli a cui uno è abbonato, come si fa a utilizzare FeedBurner? Giustamente Gigi Cogo mi ha detto: guarda, in realtà non è l'utente finale, cioè l'abbonato, che deve utilizzare FeedBurner, bensì è chi pubblica, il produttore degli RSS feed, che lo deve utilizzare per ottimizzare, appunto, e quindi rendere più semplice la vita ai suoi sottoscrittori, che poi alla fine troveranno magari sul sito un one click banner, ci clicchi sopra, ti sottoscrivi e hai risolto tutti quanti i tuoi problemi. Ma per arrivare a questo passo, ovvero al bottoncino che ci clicchi sopra e con un click hai risolto tutti quanti i tuoi problemi, prima chi pubblica il blog, chi pubblica il contenuto, deve aver ottimizzato il tutto, e uno dei modi per farlo è appunto usare FeedBurner. Abbiamo anche visto il passo 1. Gigi, qual è il passo 2 da seguire?
Allora, il passo 2 sicuramente è quello, come dicevi tu, di andare incontro a tutti. Cioè, noi non sappiamo assolutamente dall'altra parte chi c'è e con che strumento accede al nostro feed. Nel senso, al feed tu puoi accedere via web, via posta elettronica, via telefonino e via tutta una serie di quei prodotti, ancora chiamati aggregatori. Quelli probabilmente sono i prodotti che poi l'utente finale utilizza, quindi Google Reader piuttosto che qualsiasi altro prodotto che abbiamo visto anche nelle altre puntate, come PageFlakes o altre cose. Allora, il produttore del blog, quindi questo blogger, che cosa deve pensare? Deve pensare a servire bene tutti. E allora FeedBurner permette di preparare da subito, attraverso un pannello di controllo, un ambiente nel quale si può rendere amichevole il proprio feed, proprio perché tutti gli utenti lo possano vedere nella maniera migliore. Tu sai che il tempo di click, sia sulla posta che sul web, è molto molto basso. Se uno non trova una formattazione, una usabilità, diciamo, che gli conviene, se ne va e quindi il lettore è perso.
Senti Gigi, a proposito, noi sul nostro sito adesso www.versionebeta.it abbiamo messo un pacco, un'enormità di bottoncini, tutti quanti per i diversi reader di feed. Tu che sei uno che, insomma, di click ne ha fatti tanti, il consiglio è: quando si vedono questi bottoncini, il sito e il blog piace, che si fa? Ci si clicca subito? Tanto male che va, si disiscrive in seguito?
Io direi assolutamente di sì, nel senso, ma io sono curioso, per cui con me sfondi una porta aperta, però stavo proprio adesso osservando il vostro sito. Effettivamente il fatto di aggregare tutti i feed, vedete che da subito dà una connotazione anche comunicativa. Chi ha il logo migliore, e quello lo ha fatto con FeedBurner, cioè il fatto che si veda piuttosto il topolino, piuttosto che il banner di Gichissimo, il nostro di 2.0 per tutti, incentiva l'utente ad entrare lì, e questo stimola la curiosità. Però, come avete fatto benissimo voi, sotto il banner di versione beta avete messo anche i nomi degli aggregatori e quindi i bottoni giusti, perché uno potrebbe anche dire: ma io vado dove mi offrono Google Reader, io vado dove mi offrono PageFlakes. Questa è la modalità corretta, cioè accontentare tutti e fargli trovare l'ambiente più amichevole.
Gigi, sei stato perfetto, ti ringraziamo. Gigi Cogo di webconoscenza.blogspot.com e di 2.0 per tutti.